presenta il Radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Risarcimenti per gli effetti del cambiamento climatico. Un tribunale di Zugo entra in materia su una denuncia contro Holcim di 4 abitanti di un'isola indonesiana. Stretta nel settore delle cure a domicilio in Ticino, il governo estende l'obbligo di aderire alla CCL a tutti i servizi autorizzati, non solo a chi riceve soldi dal cantone. A Mosca un generale russo ucciso da una bomba piazzata sotto la sua auto, terza vittima in un anno di attentati contro dirigenti militari. Mosca accusa l'Ucraina. Per lo sport, sci, Loic Meyer è terzo dopo un'ottima prima manche nello slalom speciale in corso in Alta Badia, per ora dominato dal francese Clément Noël. Ed è ufficiale, Dominique Sverger sarà un giocatore del Bien dalla prossima stagione. Il 29enne ha firmato per 4 anni, lascerà la Laventina dopo 9 stagioni. È una prima in Svizzera. Nel Canton Zugo un tribunale ha deciso di entrare in materia su un'azione climatica contro una multinazionale. Si tratta della denuncia civile contro il colosso del cemento Holcim, depositata da 4 abitanti dell'isola indonesiana di Pari, particolarmente colpita dagli effetti dei cambiamenti climatici. Il tribunale non è ancora entrato nel merito della questione. Allora, qual è la portata di questa decisione? Sentiamo il contributo di Gianluca Olgiati.
Prevedibile e veloce è già arrivata la reazione di Holcim, determinata a ricorrere contro la decisione del Tribunale Cantonale di Zugo, ma la sola entrata in materia è già una prima vittoria, secondo Nina Burri, avvocata presso HEX, la fondazione d'aiuto delle chiese evangeliche svizzere che sostiene la causa degli abitanti di Pari. Una prima decisione molto importante, a suo dire, perché per la prima volta in Svizzera un tribunale ha detto chiaramente che chi subisce danni a causa dei cambiamenti climatici ha il diritto di rivolgersi a un tribunale. Gli abitanti di Pari chiedono un risarcimento per i danni e per le misure di protezione che l'isola ha dovuto adottare a causa dell'innalzamento del mare. La sfida per loro e per gli avvocati è quella di tracciare un nesso causale diretto con la produzione di cemento, ritenuta responsabile dell'8% delle emissioni mondiali di CO2. Su questo punto la Corte non si è ancora espressa, ma giudicando ricevibile la causa ha già respinto le prime argomentazioni della multinazionale. Il tribunale, ha precisato Nina Burri ai colleghi di Radio SRF, ha affermato che le basi scientifiche permettono oggi di calcolare chi contribuisce quanto ai cambiamenti climatici e che i principali inquinatori hanno una responsabilità particolare. Una causa nuova, ma che non è dunque persa in partenza. Anche all'estero alcuni tribunali hanno cominciato a giudicare ricevibili simili denunce. Holcim ha già annunciato il ricorso e ribadisce il suo argomento. Tocca alla politica, al legislatore e non ai tribunali porre dei limiti alle emissioni.
Andiamo dunque a scoprire Pari, che è una delle 17.000 isole che compongono l'Indonesia. Si trova a 50 chilometri circa a nord-ovest della capitale Giacarta ed è estremamente vulnerabile. Naima Kikerio ha trovato negli archivi dell'agenzia di stampa francese AFP anche la testimonianza di una delle donne, una delle 4 persone che hanno fatto causa a Holcim. Sentiamo.
Lei si chiama Asmania e questa sua voce risale al 2023. Siamo sulla sua isola, che è veramente minuscola perché nel punto più lungo fa solo 1 chilometro e in quello più largo solo 2,3. Questo con lei è un piccolo viaggio fra i problemi di Pari, che però sono grandi, sono esistenziali. Asmania in questo passaggio mostra una spiaggia che il mare continuamente divora. Questi alberi un tempo erano lontani dalle acque, dice, adesso invece li vedete così, sono caduti, la marea li ha sradicati e sono per metà a mollo. Pari ha già perso più del 10% del suo territorio e di questo passo fra 20 anni non ci sarà più. Ogni millimetro è prezioso per un'isola che non è solo molto ristretta ma è anche totalmente piatta. Qui non ci sono montagne e neanche colline su cui rifugiarsi. Il punto più alto è solo 11 metri sopra il livello del mare, un palazzo di 3-4 piani per intenderci. Un altro problema, ci spiega, è che suo marito pescatore e i suoi colleghi tornano sempre più spesso a casa a mani vuote. Uno di loro dice: anni fa pescavo 300 kg di tonno al mese, oggi non ce n'è più, non c'è più la stessa varietà e neanche la stessa quantità di pesce di un tempo. Inoltre la meteo è imprevedibile, la mia imbarcazione è affondata più di una volta, racconta. Quindi Pari e i suoi 1500 abitanti sono estremamente vulnerabili, ma sono anche molto determinati. Olcim, che in Indonesia ha partecipato alla ricostruzione dopo lo tsunami del 2018, è responsabile di questi cambiamenti climatici e quindi ci deve risarcire, dicono. E questo caso potrebbe fare scuola anche in altri stati insulari come le Maldive, le Tuvalu o le Nauru.
Cambiamo argomento. Da fine giugno dell'anno prossimo in Ticino i servizi di assistenza e cura a domicilio e i centri terapeutici diurni e notturni dovranno tutti rispettare le stesse regole. Oggi solo chi riceve finanziamenti cantonali deve aderire al contratto collettivo di lavoro o garantire condizioni equivalenti. Da metà dell'anno prossimo questo obbligo sarà esteso anche agli altri attori del settore. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
In Ticino ci sono 81 servizi di assistenza e cura a domicilio e 67 di loro hanno un contratto di prestazione con il cantone. Ora il Consiglio di Stato ha deciso che anche i 14 che non ricevono soldi dal cantone dovranno offrire le stesse condizioni contrattuali, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e, di riflesso, la qualità delle cure erogate. Gabriele Fattorini, direttore della Divisione dell'Azione Sociale delle Famiglie, da un anno è in vigore una moratoria che blocca l'accesso al mercato a nuovi attori. Questa nuova misura è pensata per evitare che chi ci opera se ne approfitti giocando al ribasso sulle condizioni di lavoro.
Questo è un ulteriore step che accompagna di fatto la moratoria, ma anche altre misure di inasprimento dei requisiti di qualità già introdotti nel 2023. Oggi si vuole andare non a chiudere il cerchio, ma ad aggiungere un ulteriore tassello in fondo a quello che sono i requisiti di qualità di chi è autorizzato ad operare nel settore ed evitare che magari ci siano comunque delle situazioni che non vengono gestite nel modo corretto, a livello di speculazione finanziaria o quant'altro.
Si è inoltre deciso di aumentare il livello formativo richiesto per i direttori sanitari dei servizi di cura e assistenza a domicilio. Entro fine gennaio 2031 dovranno essere in possesso di un Master of Advanced Studies in gestione sanitaria.
Un generale dell'esercito russo è stato ucciso a Mosca da un'autobomba. Si tratta del generale Fanil Sarvarov, che era responsabile del dipartimento che si occupa delle operazioni di addestramento. Non è la prima volta che militari d'alto rango vengono uccisi nella capitale russa, azioni che vengono attribuite agli ucraini. Allora, cosa sappiamo di quest'ultima uccisione? Ce lo dice Rosalba Castelletti, inviata di Repubblica per la Russia.
Un ordigno piazzato sotto la sua Kia, esploso intorno alle 7 del mattino, non appena l'auto ha iniziato a muoversi nel parcheggio davanti alla sua abitazione. È stato questo a uccidere il generale Fanil Sarvarov, morto poco dopo in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sarvarov aveva 56 anni ed era stato promosso tenente generale lo scorso maggio. Vantava una lunga carriera militare. Negli anni 90 e 2000 aveva partecipato direttamente al conflitto Osseto-Inguscio e alle due guerre cecene. Da tempo operava nel GRU, l'intelligence militare russa, fino a diventare il capo del Dipartimento di Addestramento Operativo nel 2016. È in questo ruolo che aveva partecipato alle operazioni in Siria e poi in Ucraina. Si tratta del terzo attentato in un anno nella capitale russa ad aver preso di mira un alto ufficiale delle forze armate. E come per le volte precedenti, non ci sono rivendicazioni ed è improbabile che ci saranno. Ma in passato l'intelligence ucraina ha ammesso ufficiosamente il suo coinvolgimento in questo genere di operazioni. Lo scorso aprile era stato ucciso il tenente generale Yaroslav Moskalik, che aveva partecipato ai negoziati di Minsk con l'Ucraina nel 2015. E quasi un anno fa, il 17 dicembre del 2024, era stato assassinato Igor Kirillov, capo delle forze di difesa contro le armi radioattive, chimiche e batteriologiche. Allora il presidente russo Vladimir Putin aveva ammesso che i servizi segreti avrebbero dovuto migliorare ed evitare errori così gravi, ma a quanto pare non è bastato.
Si sono intanto conclusi senza risultati tangibili i colloqui che si sono tenuti a Miami nel fine settimana per tentare di giungere ad un cessate il fuoco in Ucraina. Colloqui comunque definiti costruttivi e produttivi dal negoziatore statunitense Steve Witkoff. Elementi di novità giungono invece dall'Europa, dove il presidente francese Macron e il presidente russo Putin potrebbero avere dei contatti telefonici, sarebbero i primi dall'aggressione russa all'Ucraina. Potrebbe essere una svolta negli sforzi di risolvere il conflitto in modo diplomatico. Sentiamo l'opinione di Nona Michelizze, analista e ricercatrice dell'Istituto Affari Internazionali, intervenuta questa mattina nella trasmissione Modem.
Io temo che fra un anno noi ci ritroveremo al quinto anno della guerra parlando ancora dei negoziati, perché tutto questo periodo si è perso in pratica con il negoziato di Zelensky, europei da una parte e gli Stati Uniti dall'altra parte, senza minimamente che la Russia sia partecipe, osserva semplicemente da lontano e prende il tempo, quindi è nel loro interesse trascinare il processo come stanno facendo adesso. E questo incontro di Miami è un'ulteriore dimostrazione di come da un lato puoi chiamare costruttivo l'incontro, ma realmente non accade nulla, tranne che viene sempre di più posticipato reazione degli Stati Uniti verso la Russia, che è unico modo per arrivare magari a qualche svolta poi nel processo stesso. Il problema non è assenza o presenza del negoziato, il problema non è tanto il format negoziato, perché adesso c'è anche Macron volenteroso di fare l'ennesima chiamata a Putin, quindi non si tratta delle chiamate, non si tratta dei incontri, non si tratta chi fa parte di questo incontro, l'Europa assente, presente. Il punto è di che cosa vai a parlare con Putin, cosa gli metti sul tavolo a una contraparte che in questo momento si considera vincente nella guerra e non vuole negoziare su nessun condizione che non sia la capitolazione della controparte, cioè Ucraina. Quindi noi possiamo andare anche all'infinito, tanto in quel negoziato non si deciderà assolutamente nulla finché le condizioni di guerra sono queste.
Nona Michelizze, analista dell'Istituto Affari Internazionali, le sue considerazioni all'interno della trasmissione Modem. Aerei da combattimento per l'esercito svizzero, un tema che ci ha accompagnati tutto l'anno e di cui si continua a discutere dopo che di recente il responsabile della difesa Martin Pfister ha dichiarato che alla flotta degli F-35 potrebbe esserne integrata un'altra, anche con un diverso tipo di caccia, un'opzione che però non fa l'unanimità. Da Berna, Alessio Veronelli.
Das ist auch eine Option, dass wir einfachere Flugzeuge kaufen würden.
Stiamo anche valutando l'acquisto di velivoli più semplici. Martin Pfister, capo della difesa, durante la conferenza stampa in cui aveva annunciato che la Confederazione avrebbe acquistato tanti F-35 quanto possibile, stando nei 6 miliardi di franchi votati dal popolo. Per ora, però, perché a lungo termine, Pfister intende quasi raddoppiare la flotta dei caccia portandola a circa 70 e per comprimere i costi potrebbe entrare allora in scena un aereo meno sofisticato e costoso dell'F-35.
Ein leichter Kampfjet könnte die andere Flotte entlasten bei leichten Luft.
Una possibilità da non sottovalutare, sostiene la consigliera nazionale del PS Priska Seiler-Graf della Commissione per la politica di sicurezza. Magari con aerei più indicati per il pattugliamento. A rimbalzare allora i nomi dei Gripen svedesi, bocciati però dal popolo nel 2014, o dei Leonardo M346 di fabbricazione italiana, velivolo da combattimento leggero, principalmente da addestramento, ma che può anche essere armato e molto più economico rispetto agli F-35. Visto il prezzo, non potranno essere 70 F-35, sostiene l'esperto di difesa Georg Mader. Le missioni di pulizia aerea potrebbero essere gestite da aerei meno complessi, con costi globali inferiori. Una tesi che non convince il consigliere nazionale UDC Thomas Urter, ex pilota di caccia. Un secondo sistema genererebbe costi aggiuntivi molto elevati di addestramento e manutenzione. Alla fine non credo che i vantaggi economici saranno poi così grandi. La caccia ai caccia resta allora aperta.
Bilancio in chiaroscuro per il settore agricolo svizzero nel 2025. I buoni raccolti hanno permesso di fare scorte, ma i prezzi bassi alla produzione, la pressione delle importazioni e la comparsa di nuovi parassiti hanno ridotto il rendimento di molte aziende agricole. Secondo la retrospettiva annuale pubblicata oggi dal Servizio di Informazione Agricola, le aziende agricole hanno dovuto affrontare inoltre la pressione delle importazioni e nuovi parassiti, come detto, mentre nel settore vitivinicolo la crisi si è aggravata. E nuove turbulenze si segnalano nel settore agricolo tra Cina e Unione Europea. Pechino ha annunciato che imporrà dei dazi provvisori su alcuni prodotti lattiero-caseari importati dai 27 paesi del blocco. La mossa arriva in un momento delicato dei rapporti tra la potenza asiatica e Bruxelles che, nonostante la guerra commerciale lanciata dagli Stati Uniti di Donald Trump, non si sono sin qui mai riavvicinate. Ci dice di più Lorenzo Lamperti.
Formaggi freschi, formaggi erborinati, latte e panna sono alcune delle merci europee che da domani saranno colpite dai dazi della Cina. Il Ministero del Commercio di Pechino ha annunciato oggi tasse aggiuntive su una serie di prodotti lattiero-caseari importati dall'Unione Europea. Si va da un minimo del 21,9% a un massimo del 42,7%, anche se la maggior parte delle aziende, comprese quelle francesi e tedesche, pagheranno aliquote tra il 28 e il 29%. Quella più alta sarà imposta su alcuni produttori di Belgio e Paesi Bassi. L'annuncio arriva dopo le conclusioni preliminari di un'indagine antisovvenzioni avviata dalla Cina nell'estate 2024. Una ritorsione contro i dazi imposti da Bruxelles sui veicoli elettrici cinesi. I dazi sono provvisori e resteranno in vigore almeno fino alla conclusione dell'indagine prevista per il prossimo febbraio. Poi rischiano di alzarsi, oppure, se i rapporti miglioreranno, potrebbero anche diminuire. L'Unione Europea è la seconda maggiore fonte di prodotti lattiero-caseari per la Cina, dietro solo alla Nuova Zelanda. Solo pochi giorni fa Pechino aveva tagliato di 2/3 i dazi sulla carne di maiale dell'Unione Europea, lasciando intravedere una disponibilità al compromesso. L'annuncio di oggi rappresenta un nuovo irrigidimento, forse un modo per forzare un cambio di postura all'Unione Europea, che nelle scorse settimane ha minacciato nuovi dazi sui prodotti cinesi, in assenza di una riduzione dell'enorme squilibrio commerciale, che vede Pechino esportare molto di più di quanto importa. I prossimi mesi saranno decisivi per capire la traiettoria futura di un rapporto che è sempre più cruciale anche alla luce della guerra commerciale globale di Donald Trump.
Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon pomeriggio. Vi lascio allo sport.